Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuto 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere sul molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: «Signore, so che sei stato un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatolo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti». Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Importante come inizia questo Vangelo. Vi è stata data una scheda, ma tenetela conservata, poi la riprendete quando volete meditare su quanto verrà detto oggi. E ho fatto questa scheda perché è importante fissare nella nostra attenzione, nel nostro cuore, nella nostra mente, il concetto di come noi partecipiamo alla vita della Chiesa, che ci interessa fino a un certo punto, ma alla nostra vita attraverso l'esercizio dei carismi. Qui comincia con in quel tempo, io non lo leggo mai in quel tempo, perché messo dalla redazione, e hanno tolto quello che invece è l'inizio, che dice: allo stesso modo il regno dei cieli è simile. E l'abbiamo detto tante volte, il regno dei cieli non è il regno di Dio quando andremo in paradiso, ma regno dei cieli è quella realtà che noi viviamo attraverso l'effusione dello spirito. Quindi può essere il matrimonio, può essere il lavoro, può essere l'amicizia, e viverla nella dimensione dello spirito. E qui Gesù racconta una parabola dove si parla di talenti, è la famosa parabola dei talenti, però ne ho fatto l'applicazione ai carismi. Il talento è un dono naturale. E, che so, faccio sempre l'esempio di qualcuno che suona la chitarra e può cantare le canzoni di Lucio Battisti e così via per una serata tra amici. E diventa carisma quando io metto questo mio saper suonare, questo talento del saper suonare, a servizio della comunità, perché altri attraverso il mio canto, e non soltanto rallegrarsi una serata, ma attraverso il mio canto possano incontrarsi con il Signore, beneficiare di questo carisma. E questo per il canto, quindi talento e carisma. Il carisma parte sempre da un talento che noi abbiamo, che so, l'accoglienza, che è uno dei carismi principali che deve esserci in ogni comunità. Il carisma dell'accoglienza parte da un talento naturale che uno può avere di accogliere gli altri, di entrare in empatia. Certo, quelle persone complessate, quelle persone chiuse, quelle persone non è che possono fare tanta accoglienza, non accolgono nemmeno se stessi. Quindi si parte sempre da un talento naturale per farlo diventare un qualcosa nello spirito che diventa a servizio degli altri. E questa parabola ci parla quindi di talenti e quindi anche di carismi. E un uomo partendo per un viaggio consegnò loro i suoi beni. La parola consegnare fa riferimento a eredità. Quindi quando è morto mio padre, io ho ricevuto l'eredità, ma non è che la metto da parte perché un domani mio padre me la può richiedere. Ormai è morto, quindi pace all'anima sua, l'eredità resta a me. Questo è importante perché poi vedremo che questo servo vuole restituire quello che gli è stato consegnato, ma l'eredità non si può restituire. Quindi è un qualche cosa che viene dato come dono. E qui parla di servi, consegnò ai servi. Ieri l'ho spiegato, ci sono servi, sono due parole, servo doulos, quindi un servo schiavo. E poi c'è il servo diaconos, diacono, quindi il primo fa un servizio da schiavo, sottomesso per forza e con il muso duro, l'altro invece fa un servizio libero e liberante, contento di fare questo servizio. Ecco, qui sono schiavi, sono servi doulos, nel senso che non hanno libertà, però non hanno libertà. Questo padrone consegna loro l'eredità. E qui a uno diede 5 talenti, a a un altro ne diede due, a un altro ne diede uno, secondo la capacità di ciascuno. E la capacità. E un talento corrisponde a 30 kg d'argento. Quindi la signora Paola, così mingherlina, più di un talento, penso di 30 kg d'argento non puoi portare. Chi ha il mal di schiena, più di uno, 30 kg te li porti. Quindi molte volte si fanno queste interpretazioni della parabola, e beh, poverino, ha avuto un talento. 30 kg d'oro, 30 kg d'argento, mi pare che è un buon capitale. L'avevo letto, ma l'ho dimenticato, quanto corrisponde a money, ma credo sui 300.000 euro. Insomma, ho un talento. Quindi con 300.000 euro puoi aprire un negozio, puoi ampliarlo. Per dire che non è una cosa da poco. E qui dice ciascuno. Ciascuno. Questo ciascuno ci riporta a quanto viene detto poi da Paolo riguardo i carismi. Molte volte noi diciamo, beato tu che c'è un carisma beato, no? I carismi sono per tutti. Paolo dirà, ciascuno viva secondo il carisma ricevuto. Paolo dirà a ciascuno è dato un carisma per l'utilità comune. Quindi un talento ce l'abbiamo tutti, un carisma ce l'abbiamo tutti. Questo è il problema, poi capire qual è il nostro carisma nello specifico, che generalmente viene detto dalla comunità, quando ti invitano a fare un servizio, quando molte volte sentiamo dire io ho il carisma di guarigione, magari Dio, dove sono? Però dai frutti li riconoscerete. E io ho il carisma dei miracoli, magari, ma dove sono sti miracoli? Molte volte sono. Maria Carla, domani è il tuo compleanno, vero? Ah, ti sei messa qui, gioia mia. Domani preparatevi che è il compleanno di Maria Carla. Conosci la Elena? Grande donna. Ok, lode al Signore. Quindi ciascuno ha un carisma che non possiamo tenere nascosto, adesso capiremo, che bisogna commercializzare, bisogna metterlo. E vi dicevo, sono gli altri che ci dicono, secondo me dovresti fare questo, secondo me. Quindi all'interno della comunità, poi all'interno della famiglia, del lavoro, della comunità, degli amici, possiamo esercitarlo come vogliamo. E vediamo. E poi partì, se ne andò. Quindi ti dà quel carisma, ti dà quel dono e poi se ne va. E subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. E quindi io voglio esercitare i miei carismi. E così chi ne aveva ricevuto 2, chi ne aveva ricevuto uno solo, quindi. Ma non è tanto perché era uno o era cinque, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. È il rituale della morte. In pratica ha seppellito, era una pratica comune a quel tempo, i soldi, dove li nascondevi? L'oro, i gioielli, dove li nascondevi? Generalmente si nascondevano. E si faceva una buca nel terreno, li nascondevi lì, se li tenevi in casa, a volte c'erano sti scorribande, sti soldati, sti ladri. Ecco perché la parabola del tesoro nascosto nel campo, perché era una pratica abituale, a quel tempo. E questo, anziché commercializzare il suo talento, lo ha nascosto, lo ha seppellito. Gli ha messo proprio, si parla di fazzoletto, si parla fazzoletto, la parola è sudario. Il sudario, i morti, siccome si tenevano 3 giorni, perché l'anima se ne andava
dopo il terzo giorno, e i malati, cioè se uno moriva con una malattia, una cosa, anche a quel tempo, si cominciavano a sfregiare, specialmente in viso, sapete, i morti a volte. Allora gli mettevano sul viso un sudario, mettevano sul viso, cosa che hanno fatto anche con Gesù, questo sudario, questo fazzoletto, per non vedere gli effetti della morte, della decomposizione, quello che è. Quindi, usando la parola fazzoletto, in pratica quest'uomo ha messo, ha seppellito, ha dato la morte al suo carisma. Ora qui noi potremmo dire, poverino, era complessato, era ferito, ha avuto una brutta infanzia, ha avuto dei genitori che non l'hanno valorizzato. Il Vangelo non ne parla di questo. Quindi tutte queste scuse che ci sono oggi, ha avuto dei figli così, ha avuto dei parenti, ha avuto il parroco che non andava bene, ha avuto la moglie, il marito, non ne parla. Io ti ho dato un talento, io ti ho dato un carisma, lo devi esercitare. Se hai delle ferite, se hai qualcosa, attrezzati a guarire, perché nel Vangelo scuse non ce ne sono. E vi dico questo perché molte volte, anche tra i miei collaboratori, un po' c'è questo, un po' c'è la mamma, un po' c'è il papà, un po' c'è il marito, un po' c'è la moglie, un po' c'è l'amante, un po' c'è questo, l'amico, un po' c'è anche il cane adesso. Quindi Gesù è il Signore, poi se il cagnolino c'ha qualche cosa, prima viene il cane. Poi, per dire, per carità, poi va tutto bene, adesso non voglio, adesso subito mi manderanno dei messaggi i padroni dei cani che hanno avuto qualche impedimento. Ma dico questo, vi devo dire la verità, non è che possiamo qua indorare le pillole. Gesù è il Signore, vi parla uno che, ecco, io lo posso dire forte e adagio. A Paestum ho predicato col sacchetto della chemioterapia. Mia madre è morta e io ho celebrato la messa di. Mia madre è nella bara e io ho celebrato la messa di guarigione a Firenze. Più di questo cosa vuoi? Ci sono anche altri esempi che vi potrei portare. Per dire, però vi dico questo che ne sono convinto e sono testimone. Anche il matrimonio di mia nipote, io ho fatto l'amico dello sposo. Bisogna dare festa al primo posto. Mia madre in rianimazione, mio padre che non voleva venire, e io devo fare festa a mia nipote, questa che ha letto la prima lettura. Piede, la raccomando. Per dire, la festa viene prima di tutto. Ma lei lo sa quello che c'ho io, padre? Sì, non lo so, non lo voglio sapere. So che però il Vangelo ti dice che la festa va al primo posto. Se tu sei amico di Gesù, l'amico di Gesù poteva avere la morte in casa, chiudeva la morte in casa e andava a fare festa con gli sposi. Sono cose che umanamente noi ci rivoltano, però ecco, nei Vangeli scuse non ce ne sono. Quindi, vabbè, quello è esaurito, quello è bipolare. Gioia mia, te la sbrighi tu con il Signore. Io dico quello che è il Vangelo. Dopo un po' di tempo il padrone viene, non tornò, viene e volle regolare i conti con ciascuno di loro. E al presente. In pratica, nella nostra vita, la nostra vita, dice San Paolo, e passa la commedia di questo mondo. San Paolo dice che la nostra vita è una commedia. Il problema è che per tanti è una tragedia, per altri è un romanzo rosa, anche se una signora, mia sorella ovviamente, un giorno mi ha detto: tutti sti libri di Liala, perché lei è datata, adesso sono tutti questi Harmony, prima c'era lì, li brucerò tutti, dov'è l'amore? Mamma mia, esagerata, per dire. Quindi può essere una storia d'amore. Cosa sa vedere che cos'è? Antonietta, brucia tutti quei libri che c'hai. No, tu sei una donna in gamba, Antonietta.
Chiudo.
Ok, allora, la nostra vita è una commedia per i più fortunati. E in questa vita commedia, sapete, commedia, Natale in casa Cupiello, primo tempo, secondo tempo, Edoardo, terzo tempo, tu sei la rovina della casa. Quindi è a tempi, oppure un libro, ci c'è prima parte, primo capitolo, secondo capitolo, e vediamo che quando si inizia un capitolo nuovo, alcuni personaggi escono di scena, altri entrano, riferimento alle persone da recuperare. Alcune persone belle sono in tutta la nostra esistenza, altri vanno e vengono, perché le persone entrano nella nostra vita per un tempo, per una ragione o per sempre. E il Signore ad ogni fine capitolo viene a regolare i conti, a fare un bilancio. Giuseppe, a che punto siamo? E tu gli presenti il bilancio. Io sono ragioniere e quindi i bilanci è la cosa più bella, sono i numeri, perché tutto quadra. Nella vita non quadra niente, quando fai i conti invece. E se non riescono, fai qualche sotterfugio e fai il bilancio. Nella vita non si può. Allora, il Signore viene in quei momenti, che tra l'altro è bello, più volte, mi pare che ci è stato dato in questi giorni, quando il sole si oscura, la luna perde, le stelle cadono. Ci sono dei momenti della nostra vita dove veramente quello in cui amo confida, crolla tutto e viene il Signore. E dice, boh, facciamo un reset, facciamo il bilancio. Che cosa hai fatto con quello che ti ho dato? Poi, se ci sono, il Signore viene nella nostra vita a farci il bilancio. E poi il reset si passa al capitolo successivo. Quindi non è una cosa alla fine del mondo, alla fine del tempo. Vuole vedere i frutti. Ieri ci ha dato quel passo terribile, è il passo più terribile quando fa seccare il fico, perché il fico non ha foglie. E la cosa bella di quel passo, bella, strana di quel passo, che seccano sino alle radici e il fico c'ha solo foglie, non c'ha frutti. L'evangelista dice: ma non era il tempo dei fichi. E allora adesso ci sono dei fichi buonissimi, Magda me li porta, anche la signora Bonini, buoni, perché questo è il tempo. Ma verso febbraio non me ne portano fichi, non è il tempo. Gesù cerca frutti anche quando non è il tempo. Cerca frutti, devi portare sempre frutto, non quando è il caso. Quando, ecco, qui siamo tutti bravi, tutti buoni, tutti belli, perché siamo alla tua, bene o male, tu quasi, perché quelli malvagi sono pure in mezzo a noi, non ti credere, restano scorpioni. Ma noi dobbiamo portare frutto sempre, anche quando non è la stagione del frutto. Gesù vuole i frutti sempre. Vede il fico, cerca i frutti, vede solo foglie, seccato. E questo è anche per noi. Anche per noi il Signore viene a cercare frutto anche quando non è il tempo del frutto, anche quando non me la sento, anche quando hai le tue pazzie, e anche quando un'altra pazzia, mamma mia, che con tutto il per dire, noi dobbiamo essere sempre pronti a portare frutto. Sempre pronti, perché questo è il Vangelo. E Gesù ci ha dato un capitale che noi dobbiamo far fruttare, un capitale fatto di doti, un capitale fatto di cose belle che noi. E non c'è nessuna scusa. Ho avuto una moglie terribile. Ho avuto un papà, ho avuto una mamma. La nonna pure si c'è messa che era in casa con noi. No, 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 no. Non ci sono scuse. Questo è il Vangelo. Non è veramente il raccontino, questa parabola è, possiamo dire, che è terribile. E poi continua, viene, il primo gli dice, guarda, io ne ho guadagnati altri cinque. E dice, bene, servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Quindi questo servo da schiavo diventa Dio. Buono, vi ricordate quando il figlio prodigo, il giovane ricco va da Gesù e gli dice, Maestro buono, buono c'è soltanto Dio, perché mi chiami buono? E qui, ecco, il servo, lo schiavo, esercitando i suoi carismi, facendo fruttare i suoi carismi, diventa Dio. Un applauso al Signore, visto che Maria Grazia si è lanciata. E cosa dobbiamo fare per realizzare il divino che è in noi? Voi siete dei. E il divino che è in noi, cosa dobbiamo fare? Esercita i tuoi carismi. Quei carismi che il Signore ti ha dato, esercitali, mettili in pratica e falli fruttare. E diventi buono come Dio e soprattutto, ecco qui, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Quella gioia che magari ci sono persone che sono riservate, persone che non sono espansive, però hanno quella gioia dentro e hanno quel pozzo con quell'acqua che canta. Poi un po' il carattere, da piccoli si vede, oggi poco fa c'è stato un intoppo e allora ho parlato con il direttore generale che è arrivato, e mentre parlavo con il direttore generale, Sara Candela sarebbe la nipotina di Francesca, la figlia della sorella di Francesca, e sono qui. Ebbene, lì cominciò a interagire pure lei con il direttore generale e dice: sono la nipotina di Francesca, io sono di Oleggio, così. Il buongiorno si vede dal mattino. Ma noi, quanti anni ha Sara? 6 anni, a 6 anni eravamo bambaccioni timidini, ci andavamo nascondendo. Sarà una grande, io dirò un po'. Siccome mi dice sempre: io sono una tua fan, boh, e quando la vedrò sui palchi, no, gli dirò: lei è una mia fan. Per dire, ci sono persone che hanno un carattere che viene facilitato, altri no. Ma la gioia, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Molte volte noi siamo ostaggio della nostra tristezza, ostaggio dei dispiaceri che abbiamo. E non c'è mai una gioia pura al 100%. C'è sempre qualche cosa che non va, perché te ne aggiusti una e se ne sfascia un'altra, un po' come in casa, c'è sempre qualche cosa per la manutenzione, e così anche in famiglia, oppure con te stesso, qualche dolorino qua, qualche dolorino là, qualche dente che non va. A me mi si rompe sempre una capsula prima di venire alla Twill, e sempre ad agosto, quando non c'è nessuno, manco da trovarlo sulla luna. C'è sempre qualcosa che non va. Ricordo l'anno scorso, ecco, quest'anno l'anno scorso c'era sta capsula rotta e io avevo paura che sta capsula uscisse fuori mentre io parlavo. Ho detto il mondo visione è sgangolato, senza niente, per dire. Però ecco, se tu eserciti il tuo carisma, non sei più ostaggio della tristezza. E mi dispiace, mia signora. Io? No, questo è stasera, lo canterò. Quello è San Tommaso nella Summa Teologica, dice: e per avanzare, per progredire spiritualmente, ci vuole la gioia. Le persone gementi e piangenti in questa valle di lacrime, ruem, hanno sempre da farci usare malinconia. Mamma mia, ci sono persone che non manca niente. Allora, mia madre è cresciuta dalle suore, dalla Monica, adesso abbiamo una Monica con tutto il rispetto madre, che gli avevano detto che siamo nati per soffrire, non le mancava niente, ma lei non poteva, perché era quasi un tradimento stare nella gioia. E quindi era sempre contenuta, anche se poi alla fine col mondo carismatico si aprì, il Signore mi ha fatto tante grazie, cosa. Però ecco, ci sono persone che proprio non manca niente, però devono stare sempre sul chi va là. Ecco, la gioia ti fa crescere. San Tommaso dice nella Summa Teologica, proprio se vuoi progredire spiritualmente, ecco, entra nella gioia, attaccati a questi fiumi di acqua viva, a quest'acqua che canta, che canta. Attenzione, io ho dei collaboratori che cantano in continuazione, questo è patologico. Il canto lo devi sentire dentro di te, no? Che mentre tu parli le persone ti cantano. Renata Romano, chi te dire? E allora si presenta questo complessato, chiamiamolo come vuoi, che ha seppellito il suo talento, ha seppellito il suo carisma. Questa persona non ne ha capito niente. E dice: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai sparso, che dove non hai seminato. Ma non è vero. Se ti ho dato 300.000 euro, che sei schiavo, non sono poi così avaro, così duro, così. Ha una cattiva concezione. Ecco, qui dobbiamo adoperarci. Qui è un compito nostro, un compito degli operatori pastorali, dei preti, però poi l'operatore pastorale non arriva a tutti. Quindi Nadia, Laura, devi dirlo a tuo marito, devi dirlo ai tuoi figli, che magari non verranno mai a sentire le cose belle che dice Padre Giuseppe. E allora dovrai dirglielo tu, dovrai dirglielo tu, per far cambiare idea, perché molte volte le persone hanno questa idea sbagliata del Signore, hanno questa idea della religione, hanno questa idea che noi siamo cresciuti con questa idea della religione, del Dio che è vigile, sempre pronto a prenderti la multa, sempre pronto a vedere quando sbagli, ma non esiste, questo è il Dio della religione, non esiste. Il nostro Dio, quel Dio che ci ha presentato Gesù, che leggiamo nei Vangeli, è un padre buono, un padre che ti promuove, un padre che ti dà tutto e così via. Quindi questo ha la cattiva, peggio per lui però. Perché qui, qua difatti dice io voglio avere un'idea giusta di Dio. E allora ho avuto paura e sono andata a nascondere il tuo talento sottoterra. Ma è suo. Quello che il Signore ci ha dato è nostro. Non è. Dice, ecco ciò che è tuo. Cosa dice lo vediamo nel Vangelo, il Padre misericordioso quando dice: Non mi hai dato mai un capretto per fare festa, ma ciò che è mio è tuo. E infatti tutte queste cose, poi diventa polemica, sta di fatto che noi viviamo in questa abbondanza divina. E basta crederci. Poi l'abbondanza divina qui più hai, più attiri, meno hai e meno diventano le cose. È la famosa legge dell'attrazione, che poi è da rivedere. Comunque la base è questa. Quindi quest'uomo non si è mai sentito a casa. Quest'uomo non si è mai sentito amato, quest'uomo non si è mai sentito valorizzato, che quello che aveva era suo, quello che il Signore ci ha dato è nostro e noi possiamo gestirlo come vogliamo per la nostra vita. E qua ti dice, ecco tuo, ecco perché ho messo la citazione di Giosuè, Quando Giosuè è un ragazzo, dopo la morte di Mosè, deve guidare questo popolo e gli dice: non dovete avere paura né essere indecisi, siate forti e coraggiosi, perché il Signore tratterà così tutti i nemici che combatterete. Il Signore combatte con noi. E un po' adesso ne parlo di meno perché sembra quasi che sia sempre una battaglia, ma nel momento della battaglia il Signore è dalla tua parte, è quella bellissima parola che dice: i nemici sono pane per noi. Pane. Patrizia Di Giovanni, a te che piace il pane, che ti sei riempito un piatto di pane, ma dove lo metti questo pane che sei così magra? Anche a me piace il pane. I nemici sono pane. Questa è parola di Dio. I nemici sono pane, è così buono il pane? Ecco, sono così buoni i nemici. Aum baum, li mangiamo. Dovete essere forti e coraggiosi, coraggere. In un'intervista a Falcone, diceva: ma lei non ha paura? Certo che ho paura, però quello in cui credo è più forte della mia paura. Stupendo. Noi abbiamo delle difficoltà, delle piccole persecuzioni. Se quello in cui crediamo è più forte della paura, andiamo avanti, sii forte e coraggioso. Ed ecco perché Timoteo, che è il primo discepolo di San Paolo, che diventò vescovo, che era un po', anche lui era giovane, San Paolo ti dice: ti ricordo, ti esorto a ravvivare, cioè dare vita il carisma di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore, di saggezza. Noi che siamo guidati dallo Spirito Santo, noi che siamo guidati dallo Spirito, smettiamola con questa timidezza, smettiamola che mi vergogno, smettiamola con queste varie cose. Il Signore ci ha dato uno spirito di forza e noi siamo in questo mondo proprio per cambiare il mondo cambiando noi stessi. E quindi vivere con coraggio, coraggere, vivere con il cuore. E qui c'è la parola chiave, è necessario. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, così ritornando avrei ritirato il mio con gli interessi. È una parola molto oscura, ci sono tante interpretazioni su questo banchieri. Allora, è molto semplice. Questa persona ha dei limiti, ha delle povertà, ha delle imperfezioni e capisce che il talento, il carisma non riesce a esercitarlo da solo. Ecco, avresti dovuto affidare il tuo talento, il tuo carisma, perché significa avresti dovuto affidarlo ad una comunità che ti aiutava a trafficare il tuo talento. Ecco qui. E la comunità, con tutti i suoi difetti, la comunità perfetta non esiste, l'ho detto tante volte, anche la prima comunità degli apostoli era una comunità imperfetta, tutti traditori, difatti vi ricordate Tommaso, ho detto per carità, ma lasciamoli perdere, e se ne scappò, però Gesù si presenta in comunità, quindi poi ritornò. Questo per dire che anche la prima comunità con i santi 12 apostoli, che poi diventarono 11 perché uno si ammazzò, non era poi il massimo. E nella mia esperienza vi dico che una comunità perfetta non esiste, ma in qualsiasi comunità, perfetta o imperfetta, si manifesta il Signore. E abbiamo bisogno proprio della comunità, della comunità con le persone, quelle che abbiamo attirato noi. E credete che io non mi accorgo delle vostre imperfezioni, dei vostri difetti, delle vostre mancanze, che tante volte mi fanno veramente. Poi dico: Signore, questi mi hai dato e con questi vi devo stare. Questi li ho attirati io perché le persone le attiriamo noi. Sapete che ieri l'India, mancano pane per mangiare, se ne vanno sulla Luna. Ma questa è una cosa strana veramente. E hanno mandato una sonda nella parte nascosta della Luna, il polo sud, quella che noi non vediamo mai. Quindi l'India ha mandato questa sonda. Vi ripeto, non hanno pane per mangiare, però mandano la sonda. Allora, c'è una parte nascosta di noi che non vediamo mai. Come facciamo a vederla? Mamma mia, come sta lì! Questi è attraverso le persone che attiriamo noi. E quindi è inutile che ci lamentiamo. Se l'abbiamo attirati, eccola, i banchieri, la comunità, ci aiuta a vivere, a mettere in pratica, a trafficare il nostro carisma. Dall'esperienza vi dico che sono pochissime le persone che hanno soltanto un carisma, ma i carismi sono diversi. Allora c'è il carisma base, che è quello delle lingue, che viene dato a tutti, perché è la porta, è la chiave, la password per tutti gli altri carismi. E quindi non c'è solo una persona che abbia un solo carisma, ce ne sono diversi. Poi magari uno si specializza in uno, secondo dei bisogni della comunità o dei bisogni delle persone che incontriamo. Perché il carisma viene dato per l'utilità comune, per la comunità. Ecco quanto è importante la comunità. Vi ripeto, con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi limiti, comunità che hanno resistito veramente. Io sono convintissimo che queste comunità della fraternità vengono da Dio. Su questo non c'ho, ad esempio, la comunità di Ponte Cagnano, dove noi andremo a Pestum, che è una comunità che è stata bersagliata, ma veramente come non mai, bersagliata dall'interno, dall'esterno, dai prelati, dalla Chiesa, dal Vescovo, da tutti. E sta comunità è sempre lì. E quest'anno organizzerà un Pestum da favola. Allora, che è sto cane che corre? Il cane di Tobia? Alla scoperta del tesoro. Ma questo per dire, per dare gloria a Dio. Perché veramente, umanamente, non potrebbe sussistere questa comunità. Umanamente è impossibile. Proprio perché c'è Dio, perché Dio, per vie traverse, che tra l'altro io sono andato lì la prima volta invitato dal parroco che voleva, mentre ancora prima di celebrare la messa mi chiudono in un camerino per gli intrighi del capitolo prossimo che c'erano. Però ecco, sono andato lì per questo, però poi subito si realizzò una comunione e nasce questo gruppo che veramente, cioè, se umanamente tu dici, ma veramente come hanno fatto ad andare avanti? Non lo so, ma lo so perché, eccola, in ogni comunità chiamata dal Signore, e noi abbiamo attraversato la pandemia, abbiamo attraversato la persecuzione, abbiamo attraversato la dimissione degli MSC, tante cose. E le comunità sono ancora lì a lodare il Signore, a benedire il Signore, a esercitare i carismi, a lode del Signore. Grazie Gesù, grazie, grazie, grazie. Ecco che allora affida ai banchieri il tuo talento, fai in modo che gli altri ti aiutino a vivere, ad espletare questo talento, carisma, e poi conclude. Toglietegli il talento. E anche se i carismi sono irreversibili, dice Paolo nella lettera ai Romani, il carisma che ti è stato dato ce l'hai per sempre. E certo, se non lo eserciti è come se, quindi dice, togliete il talento, datene chi ne ha 10, perché è questa teoria dell'abbondanza che troviamo nei Vangeli. Chi più ha, più viene dato. Chi meno ha, meno gli viene dato. Ecco, allora questa è legge dell'abbondanza, legge dell'attrazione, Toglietelo, vi dicevo però il carisma è irreversibile. Adesso noi pregheremo per ravvivare i nostri carismi, perché ovvio se non li usiamo si rinsecchiscono, ma noi dobbiamo usarli. E quindi progredire sempre di più. E buttatelo fuori il servo, dove sarà pianto e stridore di denti, è quello di aver fallito la propria vita. E non c'è di peggio quando tu veramente, spero che non sia soltanto alla fine della vita, ma quando tu fai un bilancio, veramente dici: ma ho fallito, ma ho fallito perché? Perché non hai lavorato su te stesso o sugli altri. E allora, per paura di fare il male, non ha fatto nemmeno il bene. È ovvio che si sbaglia. Ricordo un sogno che ho fatto quando abbiamo iniziato la fraternità proprio mi pare che era il 94-95, i primi anni che ero a Oleggio, e abbiamo fatto timidamente questa fraternità, abbiamo cominciato. Io ricordo la notte. Io sono sempre un po' titubante. La notte ho sognato il mio direttore degli studenti, quando ero seminarista, padre Carmelo Puglisi, un santo prete. Io ho avuto veramente, benedico il Signore, che ho avuto dei preti che mi hanno guidato, santi, benissimo. Soltanto ultimamente sono un po' caduti di stile, però vuol dire che adesso devo diventare io il santo. Però ecco, un altro applauso, chi c'è stasera? Questo santo prete mi venne in sogno e mi disse: Giuseppe, chi fa qualcosa sbaglia in qualcosa, chi non fa niente sbaglia tutto. E fu una parola, sai quei sogni lucidi che boh, mi sono svegliato, non avevo più quelle titubanze e abbiamo iniziato questa fantastica avventura. E allora continuiamo la nostra celebrazione, adesso c'è la questua per i carcerati, dopodiché faremo la preghiera di effusione per tutti e poi quella particolarizzata. Amen.